In una pagina famosa della Repubblica, Platone, che passa per un feroce critico, nemico, avversario della poiesis, come quella forma del fare che riguarda il canto, la musica, la danza, perché poiesis in greco ovviamente è un termine che indica in generale il fare, non soltanto questo fare specifico. In questa pagina famosa Platone dice che tra poesia e filosofia vi è una palaia diaforà, che letteralmente significa una antica differenza, se non inimicizia. Non dice inimicizia, diaforà non è inimicizia, ma una differenza profonda. Strano, perché? Perché in realtà questa palaia diaforà, questa differenza antica non è. I primi testi che ci sono pervenuti di filosofia indicano con chiarezza che questi filosofi o primi sapienti scrivevano in versi, e i versi allora erano tutti cantati. Esisteva un verso che non fosse cantato, non soltanto accompagnato da musica, ma cantato. Quindi non è antica questa differenza. Quel palaia non va inteso quindi nel senso cronologico del termine, piuttosto va inteso in un senso più radicale, cioè una differenza che riguarda i principi, una differenza di principio, non una differenza cronologica, ma una differenza originaria, principiale, necessaria in qualche modo. E diaforà non indica inimicizia, indica qualcosa che va distinto, che va distinto. Una differenza, nel senso letterale del termine, perché ciò che differisce è anche unito, se no non potrei nemmeno stabilire una differenza. Per stabilire una differenza devo vedere le due cose che differiscono insieme, se no come faccio a stabilire una differenza? In altri termini, qualsiasi differenza presuppone un metro comune che possa commisurare i differenti, perché se i differenti non fossero commisurabili non sarebbero neanche differenti, non mi accorgerei neanche della loro differenza. Quindi vi è un enigma in questa palaia diaforà di cui ci parla il grande Platone, da cui tutti direttamente o indirettamente proveniamo, filosofi e credo anche poeti. E indica una prospettiva, ci pone una domanda di ricerca: dove sta? Come commisurare questi due? Come commisurarli? Questo è il problema. Non possono essere indifferenti i due, vi è una differenza tra i due, quindi non sono indifferenti. Ma come commisurarli? Questo è il punto, questo è il problema su cui si è interrogato tutto il pensiero, non soltanto estetico, no? Ma tutto il pensiero filosofico europeo, e su cui anche consapevolmente e inconsapevolmente si è continuato a interrogarsi la poesia. Perché la poesia pensa, come pensa? Pensa, e pensando ha a che fare inevitabilmente con ciò che noi chiamiamo filosofia, ma nello stesso tempo pensa alla sua differenza dalla filosofia. E la filosofia pensa filosoficamente, e nel momento che pensa, pensa alla sua differenza dalla poesia. In che termini la filosofia, io parlo da filosofo ovviamente, non potrei parlare, in che termini la filosofia affronta questo problema? Lo affronta in un modo, e soprattutto nel contemporaneo questo affrontamento della poesia da parte della filosofia risulta evidente. Lo affronta in un modo, cioè si interroga sulla sua necessità. E questo ha molto a che fare con la poesia, perché la poesia, l'arte, nasce dal Deo, nasce dal Deo. Se la Valdugna non farebbe poesia se non sentisse di dovere, è una necessità per lei, non è mica un piacere, non è mica un passatempo, non è mica un divertimento. L'etica della poesia è quella del devo e anche della filosofia, a meno che non fare gli storici della filosofia e raccontare le filosofie degli altri. E allora, la filosofia che problema deve porsi? Qual è la necessità della poesia? Cosa la rende necessaria? Molti filosofi hanno risposto a questo problema, grandi filosofi, dicendo no, non è affatto più necessaria. E questa è una cosa che dobbiamo porci con chiarezza. Non ho qui il tempo di mostrare come venga motivato questo, ma sono grandi filosofi, a partire da Hegel. La poesia è stata una grande creazione dello spirito, ma non è più necessaria. Non è che sia diventato un divertimento, un passatempo, che possa essere ridotto a una merce qualsiasi sul mercato. No, no, perché ha questo enorme passato, ma è un passato. La nostra epoca non ritiene più, non considera più la poesia come qualcosa di necessario. Perché? Ma perché la poesia era mossa da una sete del sostanziale, che ora sarebbe soddisfatta da altri. Guardate che questo, che si può esporre in termini teoreticamente molto raffinati, è, io ritengo, quasi un senso comune, eh? Quasi un senso comune. Ma cos'è l'arte? Cos'è la poesia? Un passatempo? Cos'è l'arte per le masse di turisti che circolano per le nostre città? Qualcosa che si consuma, come il gelato? Cosa di sostanziale? Cosa di necessario? La poesia, la filosofia invece si interroga. È necessaria? È una domanda importante. Non può l'arte, la poesia sopravvivere come appunto un divertimento. Non deve sopravvivere come un divertimento. E allora la domanda è ancora necessaria? O quella sete che la poesia manifestava, sete del sostanziale, dice Hegel, viene oggi soddisfatta da altri? Da chi altri? Ma dalla scienza? Neanche dalla filosofia propriamente detta, dal sapere tecnico-scientifico. È lì che noi troviamo soddisfazione alle nostre domande, le troviamo forse nella poesia? Quindi la poesia è diventata qualcosa non di superfluo, perché è un passato portante, ma è un passato. Il suo bisogno, il suo desiderio, la sua nostalgia vengono ora soddisfatti da altri, da un altro linguaggio, da altre forme di sapere, di pensare. La poesia ha sempre pensato, altre forme di pensare soddisfano il contemporaneo, il moderno, il modus, l'ora. E questo direttamente e indirettamente è diventato, a mio avviso, badate, quasi un senso comune, sapete. E se ci riflettiamo autocriticamente, questo discorso è un discorso che circola ampiamente. I grandi logici tipo Frege, quando parlano nei loro testi di poesia, dicono, usano il termine poesia come una fantasia inutile. Questa è poesia. Ah, questo discorso è poesia. Ma anche la televisione, no? Certi nostri politici dicono, ah, questo è filosofia, dicono indifferentemente, è poesia, è filosofia, cioè boh, non ha a che fare con la cosa, con la realtà. L'idiota, nel senso letterale del termine, l'idiota, idion, il comune, il senso comune, è questo, è questo. E la filosofia allora ci deve interrogare. La poesia si interroga su questo facendo poesia, mostrando sé. E la filosofia deve interrogarsi su questo da un punto di vista invece del concetto. Guai alla filosofia che scimmiotta la poesia. La filosofia deve argomentare, la filosofia mostra la propria necessità mostrandosi. Voi sentite una poesia che sia poesia e ne sentite o non ne sentite la necessità. La filosofia non può mostrarsi in questo modo. La filosofia, quando si interroga sulla poesia, deve interrogarsi sulla sua necessità argomentandola. Cioè necessità nel senso letterale, cioè la ragione per cui la poesia non può venire meno, né cedere. Questo vuol dire necessità. Necessario è ciò che non viene meno, ciò che non si arrende all'ora, al modus, ergo, al moderno. Perché il moderno non è nient'altro che il sapere di adesso, dell'ora. Allora, come la filosofia può riflettere sulla poesia indagando, cercando di mostrare ciò che la rende necessaria, la poesia, ciò che può soltanto la poesia mostrare, dire, e che la filosofia non può da sé e tuttavia può vedere, riflettere nella poesia. È la questione che potrebbe sembrare la più inutile, ma per parafrasare Aristotele anche la più necessaria che ci sia. La poesia, la filosofia vede che nella poesia prende vita, si radica il problema, l'enigma più pericoloso di tutti. Perché nella poesia è in gioco l'enigma di che cosa? Ma del nostro bene primo, di quel bene originario proprio di noi, della nostra specie, e che nessuno di noi può pretendere di possedere come gli altri beni, e cioè il linguaggio. Il solo bene che non possa appartenerci, il solo bene che non ci appartiene, che è il nostro più proprio, noi dotati di linguaggio, è il nostro più proprio, è il nostro bene più proprio, è quello che non ci appartiene, al quale apparteniamo, l'evento originario. Evento in tedesco si dice Ereignis, no? Che vuol dire anche appartenersi. L'evento originario è quello in cui noi apparteniamo al linguaggio. La poesia lo mostra, la filosofia comprende che solo nella filosofia si mostra, perché la filosofia, io che adesso vi sto parlando, necessariamente, se non vogliamo scimmiottare appunto i poeti, necessariamente usiamo del linguaggio come di un mezzo per argomentare, per discorrere, per spiegare, per motivare, per giungere ad un risultato, perché non esiste una filosofia seria che non voglia condurre ad un risultato. Può essere più o meno sistematica, ma il suo dovere è giungere ad una conclusione. E per giungere ad una conclusione sono costretto ad usare il linguaggio in questa forma argomentativa, in cui questo enigma fondamentale del linguaggio viene coperto. Quello che viene coperto dalla filosofia, ma che la filosofia seria riconosce nella poesia, è che invece questo abisso di ogni parola nella poesia si mostra. Perché la poesia appare oscura? Perché ha a che fare con questa oscurità, con questo principio, con questa oscurità, che è la radice ultima della parola, che non c'è, che è un abisso. Perché nessuna parola ha una radice ultima, ma in quell'abisso si sprofonda la poesia sempre, sempre. E quello la poesia ti fa sentire. E quello la poesia ti fa sentire, che il linguaggio non è mezzo, non è strumento, non è uno strumento con cui ti informi, ma è il modo in cui comunichi questa abissalità del dire, della parola. E lo fa sentire la poesia, e lo fa sentire in modo chiaro. La grande poesia fa sentire in modo chiaro questa oscurità diceva Eliot, no? È capace di suscitare una emozione precisa, precisa. La poesia non ha a che fare con i sentimenti, non ha a che fare con metto il mio cuore a nudo. L'emozione che deve suscitare un'emozione precisa, deve indicare, dire, indicare l'abissalità della parola, l'enigma di ogni parola. E questo enigma di ogni parola è necessario perché la parola si costituisce così, è proprio così, è la sua verità, ma la filosofia non può assumere questa forma, non può assumere questa forma. La filosofia è filosofia quando giunge a delle conclusioni, la poesia non ha conclusione. Ed è cattiva filosofia quella che procede per intuizione, da intuizione a intuizione. È il modo sballatissimo di leggere gli Schopenhauer, i Nietzsche. Nietzsche è un sistematico, esattamente come Hegel. Ecco il primo punto fondamentale che rende necessaria la poesia, necessaria la poesia. Ma anche la ragione per cui la poesia, come diceva il grande Celan, inclina sempre ad ammutolire, no? Perché in questo, vedete, è sempre così anche quando ascoltate i poeti, no? È una parola che tende sempre, inclina all'ammutolire. Ma non è che qui per vaghi sentimenti, perché è necessario sia così, perché sprofondi in quell'oscurità originaria che c'è, che esiste, che appena ragiono capisco che è proprio così, ma che la filosofia non può mostrare, la poesia la mostra. O quel verso bellissimo, quei versi bellissimi di Ungaretti del 16, no? Quando trovo in questo mio silenzio una parola, in questo mio silenzio il poeta trova la parola. Una parola, scavata è nella mia vita, esperienza. Non può essere la parola della filosofia, che tende sempre all'anonimo in qualche modo. No, questa parola è scavata nella vita del poeta. Come un abisso, quando trovo in questo mio silenzio una parola, scavata è nella mia vita, come un abisso. E allora, se questa è la ragione di fondo, io credo, della necessità della poesia, da un punto di vista filosofico, così come la filosofia riesce a comprenderla, a rifletterla, essa è anche una grande scuola di resistenza. Lo diceva Krauss, lo dicevano altri, una scuola di resistenza rispetto al moderno nel senso del modus, rispetto a quell'idea qui davvero senso comune, no? Che il linguaggio sia un mezzo, uno strumento per informare, mai tanto come oggi, dove la comunicazione è stata completamente travolta nell'informazione, sono diventati sinonimi, basta rifletterci un po' e si capisce che sono l'opposto. Informazione e comunicazione, l'opposto. L'informazione, informare, è cacciare dentro a una scatola che pretendo vuota, fin tanto che non giunge il mio dettato. Il comunicare ha sempre a che fare con l'anamnesi platonica, no? La mia anima non è una gabbietta vuota, la mia anima è piena di potenze, che attraverso il comunicarmi con gli altri si risvegliano, si agitano e si esprimono. Idee completamente diverse, opposte, ma la civiltà attuale è quella dell'informazione, non della comunicazione. Nella comunicazione risuona il cum. Comunicazione vuol dire comunicare come comunica il poeta ha bisogno dell'ascolto. Non informa, comunica. Il linguaggio poetico è l'esempio del comunicare contra, versus l'informare. E allora è una scuola di resistenza su questo, è una scuola di resistenza allo sradicamento che stiamo, cui stiamo assistendo dovunque, allo sradicamento del linguaggio. Giustamente prima l'amico che ha presentato insisteva sulla sapienza anche, direi proprio retorica, ma nel senso alto del termine, di una poetessa come la Valdugo. La conoscenza della sua lingua contro lo sradicamento del linguaggio, contro questo esperanto che sta ormai dominando il pianeta. Una entortung, proprio uno sradicamento del linguaggio materno. La poesia è un ritorno alle madri. Alle madri. Il De Vulgare Eloquenzia di Dante. Quello è il grande testo teorico della poesia italiana. Quello. Senza aver letto quello e senza aver compreso quello non si capisce nulla della Divina Commedia. Alle madri. Per esprimere quelle cose occorreva un ritorno alla madre contro lo sradicamento del linguaggio, che è sempre stata la grande tentazione dei dotti, degli eruditi, l'ideale, l'utopia della lingua artificiale, è sempre stata l'utopia dell'erudito, della comunicazione universale. Non ci può essere comunicazione attraverso gli esperanti, attraverso le lingue artificiali, ci può essere solo, certo, informazione. E allora resistenza allo sradicamento. La poesia richiama costantemente alla lingua madre, nel senso più originario del termine, non semplicemente localistico. E ancora strettamente connesso a questo, e di nuovo sarebbe bello riascoltare Patrizia per capire bene cosa intendo dire a questo proposito, all'ametria, alla mancanza di misura, che è propria dell'informazione. L'informazione per sua natura non ha misura, non ha ritmo, non ha numero. È una perdita di tempo il numero dell'informazione, è superfluo il numero, è superfluo il ritmo. Ritmo, aritmos, è la stessa parola di numero in greco, numero si dice aritmos, ritmos. È superfluo. Nietzsche diceva, si apre l'epoca del maßlose, dell'assenza di misura, dell'ametria platonica. La poesia, quando è poesia, non perché rispetti qualche metro tradizionale, ma ha i suoi metri. Non esiste una poesia che non sia, che sia ametros. Non esiste una poesia maßlose. Non può. E questo è un richiamo potente al nesso tra originario, tra linguaggio e canto. Vico, il nostro grande Vico, tra linguaggio e canto. La poesia richiama a questi elementi originari, a questa archè. Non è districabile il discorso poetico, il pensiero poetico dal suo essere misurato, commisurato, nel suo essere articolato secondo numeri. E allora, ecco, per sintetizzare, da un lato la parola poetica come una parola che cerca, no? Che cerca di indicare, che indica, non dice semplicemente, ma vede come il dire si deve connettere necessariamente a un indicare sempre, perché nessun dire può esaurire in termini denotativi, in termini definitori, quell'abisso della parola. Da un lato, e dall'altro sempre parola che manca, perché la poesia fa vedere, mostra. Come nessuna parola possa essere la cosa, come anche, anche il più preciso definire e denotare, che è proprio della parola filosofica, non è la cosa. E quindi è un richiamo potente sempre a ogni forma di logocentrismo filosofico. E la filosofia, riflettendo sulla poesia, può scoprire con maggiore chiarezza, con maggiore profondità, il proprio limite, senza nessuna confusione, senza nessuna confusione. La parola è una parola che cerca, che indica, è una parola che manca, è quella parola materna, è quella parola che ti fa andare alla madre, ma alla madre che è di nuovo l'origine, che è di nuovo il fine, che non ha fine della parola. E il metro che per essere parola deve avere, perché la parola abbia valore, deve poter essere ricordata. Questa è la grande lezione originaria della nostra poesia, di tutte le poesie, no? Deve essere ricordata, deve poter essere ripetuta, e per essere ricordata, per entrarti nell'anima, tu devi saperla a cuore, e per saperla a cuore deve avere una misura, un metro. Tutto ciò ricorda, cioè ci riporta al cuore la poesia. E tutto ciò è oggi una grande scuola di resistenza, ripeto su questo, di resistenza. Perché tutto ciò che ho detto viene via via, giorno dopo giorno, sempre più massacrato, sempre più distrutto. E se non ci rendiamo conto che questo è anche un grande fatto sociale, politico, la distruzione del linguaggio è la denuncia costante della poesia, della grande poesia anche di questo secolo, sempre di più. E quindi riflettere sulla poesia, io credo sia anche una grande scuola di proprio sociale, politica, nel senso più alto, più nobile, più proprio del termine. Ecco, ma tutto ciò la poesia lo mostra. Mostra sé, mostrando sé lo mostra. E qui sta la sua necessità, qui sta la sua necessità. Può esserne consapevole o meno, ma non importa, quando la poesia è poesia, mostra tutto questo. La filosofia non può. Non può la filosofia mostrare questo, perché il linguaggio filosofico è il linguaggio che, forse in questo, riflettendoci, può esserci oggi il suo valore a questo proposito, no? Perché da un lato è una filosofia che sempre più diventa elemento, coscienza della potenza dell'elemento tecnico-scientifico, no? Una coscienza interna, una epistemologia, come si dice, no? Un logos, un discorso che rende conto della potenza dell'episteme, della potenza della scienza. Ed è un lavoro importante questo. Ma che se dimentica l'altro aspetto, per cui la filosofia è ciò che riflette anche sulla poesia, che riflette sul proprio limite riflettendo sulla poesia, si dimentica anche questo, la filosofia cessa di avere alcuna necessità, perché una epistemologia che non tenga alcun rapporto con una filosofia che si rivolge al mondo della vita nella sua interezza e si rivolge a tutto ciò che rende necessaria la poesia nei termini che abbiamo detto, beh, questa filosofia diventa la mosca cocchiera della scienza e nient'altro. Una riflessione interna alla scienza del tutto inutile, superflua per lo scienziato. Ma invece forse la filosofia può ancora funzionare proprio come tramite tra questi mondi, come ciò che li mette in relazione, come ciò che mette in relazione la consapevolezza del limite del discorso scientifico e del suo linguaggio, con all'altro polo, con quel mostrare sé che è la poesia, con la necessità della poesia nei termini che abbiamo visto. Forse la filosofia può essere non uno dei termini della differenza, ma forse il medio, un medio armonico forse, un medio armonico, no? Che tiene insieme o che cerca di tenere insieme i nostri diversi linguaggi, riconoscendo di tutti la necessità. Io credo sempre più, e in questo senso va la mia ricerca da parecchio tempo, che in questa logica di relazione, di filia, di amicizia tra differenti che non sono nemici, ma differenti, e la cui differenza va sempre stabilita, proprio in questo lavoro di connessione, costituisca il valore della filosofia. E in questa connessione il pieno riconoscimento della necessità, credo oggi più che mai, del linguaggio poetico.